Bentrovati agli ascoltatori di Radio Rama Sound, Dottor Tori. Nello studio Francesco Pirisi per una nuova edizione della rubrica dedicata alla Sardegna, alla sua storia, alla sua cultura, alle sue tradizioni. Tra le tradizioni, sicuramente, tra quelle che emergono, sono quelle del carnevale, legate appunto agli eventi carnescialeschi che si svolgono nel mese di febbraio in Sardegna. Abbiamo fatto una carrellata in queste puntate di quelle che sono le manifestazioni più importanti, quelle più seguite dal pubblico isolano e da tanti turisti che vengono in Sardegna proprio per assistere a questi riti, perché si tratta di manifestazioni, di eventi che richiamano riti antichi, che richiamano pratiche religiose del tempo pagano. Proprio in questa rubrica dedicata al carnevale, nascosto in piena vista le maschere della tradizione sarda, uno spazio importante è quello che stiamo dedicando alle figure dei Mamutones e dei Maimones, perché richiamano proprio i riti, le figure dei riti propiziatori che in età pagana venivano mandati avanti, venivano realizzati, venivano messi in atto in onore di Dioniso, il dio che come la vegetazione muore e risorge a primavera. Dalle pagine dell'etnologa di Oliena, Dolores Turchi, Maschere, miti e feste della Sardegna, richiamiamo appunto le nozioni di Mammutones e Maimones, i significati. Turchi ricorda che sono maschere particolari, presenti soprattutto nella Barbagia e nell'Ogliastra. Un tempo la loro area di diffusione doveva essere ben più ampia, ben più vasta, perché anche nei paesi dove queste maschere non compaiono più, è rimasto il nome a designare appunto un povero scemo, oppure uno spauracchio, un maimone. Se si domanda cosa significa nel linguaggio comune la parola mamutones, invariabilmente, dice Dolores Turchi, la risposta è la stessa: un pazzo, un buono a nulla, un sempliciotto, un povero scemo. Quindi insomma, con un'etichettatura anche abbastanza pesante e poco delicata nei confronti di chi magari è meno dotato degli altri. Se poi si chiede che cosa significa maimone, dice Dolores Turchi, la risposta non varia, solo che in alcuni paesi prevale il primo termine, in altri il secondo, in altri ancora convivono entrambi con lo stesso significato. Il termine maimone deriva da Maenores, il pazzo, il furioso. Con questo nome veniva chiamato Dioniso, dio delle brezze e dell'estasi, mentre le sue seguaci, le Menadi, erano dette Mainades, ossia pazze. I Maimones dovrebbero essere dunque coloro che seguono il corteo dionisiaco, smaniosi di essere posseduti dal dio che si incarna nella figura del Mautone. Tale corteo, aggiunge Dolores Turchi, banalizzato in periodo cristiano, è passato col tempo a far parte del carnevale sardo. Ma mentre il Maimone è il semplice seguace di Dioniso, che nel travisamento cerca di assimilarsi a lui, il Mammutone rappresenta invece il dio stesso durante la sua passione, come nei misteri dionisiaci, il dio che nasce e muore ciclicamente. I cretesi, aggiunge Dolores Turchi, durante le feste in onore di Dioniso, ne rappresentavano la passione in tutti i particolari. Tutto quello che egli aveva fatto e sofferto nei suoi ultimi momenti, scrive il Fraser, veniva rappresentato davanti agli occhi dei suoi adoratori che facevano a brani con i loro denti un toro vivente e vagavano nei boschi con grida frenetiche. Avanti a loro veniva portato uno scrigno che si suppone contenesse il sacro cuore di Dioniso. E alla selvaggia musica dei flauti e dei cimbali imitavano quei sonagli con cui il divino fanciullo era stato attirato nell'insidia fatale. Da qui l'aspetto tragico della maschera del Mamutones, spiega Dolores Turchi, maschera che è tipica del culto dionisiaco che nel paese di Mamoiada ha mantenuto tutta la sua tragicità che in altri paesi sardi ha invece perduto. Una pallida rappresentazione di questa tragedia, che ogni anno si ripeteva, Si rintraccia in su Maimone Fune, Maimone da tenere legato con la Fune, la maschera tragica che si usava ad Orgosolo sino ai primi decenni del Novecento. Per rappresentare questa maschera, dice Dolores Turchi, si sceglieva lo scemo del paese, un sempliciotto. Nessuno, infatti, voleva impersonare tale figura e quando non si trovava una persona disposta a fare ciò, si cercava un forestiero molto povero che dietro compenso si calava in questo ruolo. Questa figura, diversa dai semplici Maimones, nome col quale vengono designate ad Orgosolo tutte le maschere coperte di stracci, dal volto tinto col sughero bruciato, portava la stessa maschera nera, lignea, che portano i Mammutones di Maoiada e si muoveva alla stessa maniera in una sorta di danza a saltilli. Il corpo era avvolto con peli nere di caprone, munite di corna, ed era legato alla vita da una grossa corda tenuta dall'altro capo da un Maimone Isoadore, una maschera vestita col costume tradizionale ridotto a brandelli, chiamata Isoadore perché teneva la socca, una grossa correggia che si usava per prendere a laccio le bestie. Nel carnevale barbaricino, tutte le maschere che fungono da guardiani della vittima, portano delle corde che tengono in mano a tracolla. Spesso le gettano al collo di qualche spettatore, cogliendolo alla sprovvista, quasi a significare la cattura della vittima. Chi viene preso al laccio si riscatta pagando da bere alla comitiva. A Pollilatino, ancora alla fine del secolo XIX dell'Ottocento, si era soliti preparare questi lacci per la cattura degli animali in un giorno molto particolare, il Giovedì Santo, il giorno in cui il Cristo, la vittima sacrificale per eccellenza, viene preso e flagellato. Continuando tra i racconti e le ricerche di Dolores Turchi, ricordiamo le maschere di pelo selvatico. In tempi lontani il carnevale in Sardegna veniva rappresentato come una tragedia, anzi era una tragedia, il canto del capro. Dioniso veniva raffigurato in diversi modi, come capro, come toro, come serpente, in forma umana lo si rappresentava spesso con una maschera barbuta. Le più antiche maschere che si conservano al Museo Etnografico di Nuoro, scrive Dolores Turchi, aggiunge Dolores Turchi, sono provviste di barba o pizzo e di lunghi baffi rivolti all'insù. Alcune maschere sono fatte di sughero, ma le più antiche sono tutte di legno di pelo selvatico. Se si domanda il perché agli anziani, si sente rispondere che il pelo selvatico dà un legno leggero che si presta facilmente alla lavorazione. Indubbiamente questa è una delle ragioni che hanno portato alla scelta di questo legno, ma la ragione più profonda e più lontana nel tempo è un'altra. Il pelo selvatico è l'albero sacro alla divinità lunare, a Persefone, cui le vittime erano consacrate. Dioniso muore consacrandosi a Persefone, di cui risulta figlio, secondo la tradizione orfica, e con lei governa negli inferi, come sole dei morti, in qualità di Zeus Katakonios, e di Cronopluvio. Di legno di pelo selvatico e di fico, altro albero sacro a Dioniso e a Demetra, erano fatte un tempo le statue lignee che si trovavano nelle vecchie chiese campestri, così come erano fatte le teste dei fantocci che si bruciavano a carnevale la sera del Martedì Grasso, perché quel legno indicava la sacralità dell'oggetto che si voleva scolpire. Il fantoccio che si bruciava da una mela, Gallura, tra la baronia e la Gallura, lo evidenzia anche nel nome, è detto genericamente Maimone Caraseccare, Maimone di Carnevale, ma il suo nome proprio è Giovanni Pira, Giovanni di Pelo, aggiunge ancora Dolores Turchi. Veniva imbottito di paglia e nascondeva nel suo ventre un otre pieno di vino, mentre era portato in processione da una frazione all'altra, negli sperduti paesetti della baronia. La sera veniva arso e gli uomini si aggiravano per i casolari cantando: «A Sandira, morto este Giovanni Pira, in Saiaca e in Sortu, Giovanni Pira è morto». Il pelo selvatico veniva usato anche a Aulolai e Funi per scolpire la testa del fantuccio di carnevale, che era chiamato Ceommo. E Ceommo, le parole con cui Pilato si era rivolto alla folla tumultuante nel mostrare il Cristo flagellato. Che senso poteva avere questa assimilazione, scrive Teodoristurchi, se i seguaci di Dioniso non avessero visto nella flagellazione e morte del Cristo la stessa passione che si infliggevano al mammutone che personificava il loro dio. Solo una simile considerazione può aver indotto popolazioni ancora pagane a chiamare Ceommo un fantoccio di carnevale. Ancora da maschere, miti e feste della Sardegna di Teodoristurchi, ricordiamo adesso il concetto di riso sardonico. Quando a rappresentare il Ceommo era un uomo, gli veniva tinto il viso in nero e rosso, colori che si notano ancora nella maschera del boi di Ottana. Se si trattava di un forestiero, gli si faceva bere vino in quantità in modo da ubriacarlo, poi veniva legato mani e piedi, deposto su un carro e talvolta gli si adattavano delle corna sul capo. Tutti i preliminari fanno supporre che la vittima venisse prima stordita con sostanze alcoliche e stupefacenti, ottenute con erbe per lenire il dolore. Gli antichi scrittori, dice ancora Teodoristurchi, parlano di un'erba che nasceva in Sardegna, simile alla melissa, che aveva il potere di uccidere gli uomini dal sorriso sulle labbra. Non possiamo sapere se in tempi lontani esistesse un'erba simile che contraesse i muscoli facciali fino a far parere che si morisse ridendo. Ma è rimasto il detto che conosceva anche Omero sul riso sardonico. Più che un'erba, poteva trattarsi di un composto di varie erbe che provocava un simile effetto, ma tale alchimia non è giunta sino a noi. Alzà in Barbagia, aggiunge Teodoristurchi, secondo la tradizione, si era soliti imbrattare il viso della vittima con un succo delle pale del fico d'India, mentre a Aulolai si diceva che il volto della vittima venisse tinto di nero e di rosso. Alcune maschere di Bosa costumano ancora oggi tingersi il volto con questi due colori. Non è improbabile che tali colori, aggiunge Teodoristurchi, fossero dati da intrugli di particolari erbe, nelle quali potrebbe essere ricercato il famoso riso sardonico di cui parlano tanti scrittori. Timeo scriveva che questo riso traeva origine dall'usanza che vi era in Sardegna di uccidere i vecchi padri, ma Demone, uno scrittore attico, quindi dell'Attica della regione di Atene, coevo di Timeo, replicava che l'adagio riso sardonico non si spiegava con il riso dei vecchi genitori sardi uccisi dai figli, ma con quello dei prigionieri cartaginesi dimoranti in Sardegna che venivano sacrificati al dio Cronos, dio del tempo. Demone, quando parla di Cronos, allude quasi certamente a Dioniso Zagreo, perché essendo greco sa bene che il Cronos cartaginese corrispondeva a Zagreo, tra le cui epifanie si ricorda in particolare quella di Cronopluvio. Nella Sardegna centrale, come nella Bassa Gallura, era vietato mostrare spicchi ai bambini al di sotto di un anno, così come era vietato regalare oggetti sferici, altrimenti i bimbi sarebbero morti entro l'anno. Quindi da queste due figure, Maimone e Mammutones, che come dice Teodoristurchi in certi paesi sono un modo alternativo di chiamare la stessa figura, sono questi due personaggi, le figure tipiche del carnevale sardo, soprattutto del carnevale tradizionale antico che si svolge e che si rinnova ogni anno nel Morese, ad iniziare appunto da quello dei Mammutones di Mamoiada, la cui festa abbiamo ricordato inizia sempre nella serata dei fuochi di Sant'Antonio, il 16 gennaio, quando i Mammutones iniziano la loro danza propiziatoria, o almeno anticamente era propiziatoria, intorno ai falò. Così avviene ad Ottana, dove nella scena del carnevale ci sono i boes e i merdules. Il boe è la maschera taurina, quindi impersona il dio che muore e risorge ciclicamente come la vegetazione. Il merdule invece è la maschera dalle sembianze umane che cerca di indirizzare la maschera taurina, quindi il dio, ad atteggiamenti e comportamenti che siano benefici, che siano positivi per le buone sorti della comunità e soprattutto a fare in modo che abbondanti siano i racconti che rappresentavano il sostentamento principale, se non l'unico, per le comunità stesse, per le popolazioni. Il binomio uomo-animale se lo si ritrova anche a Rutilli con la maschera dei Turpos. Quindi, una volta spenti i falò in onore di Sant'Antonio Abate di San Sebastiano, che cade il 20 gennaio, l'atmosfera di festa prosegue in Sardegna proprio con i riti del carnevale e con le diverse espressioni che ha l'isola. Su Carrasecchia ha tanti volti, dicevamo, ogni comunità lo celebra secondo propri codici, vocazioni e particolarità. I fuochi di Sant'Antonio ne segnano quindi l'inizio con la prima uscita delle maschere tradizionali. La fine arriva col mercoledì delle ceneri, Mercurio dell'Essia, nel linguaggio isolano, nel linguaggio soprattutto barbaricino. In quest'ultima giornata, da ricordare il Carnevale di Ovoda, che è una manifestazione tipica che coinvolge tutta la popolazione. Sacro e profano, quindi, passione di identità, ritmi cadenzati, slanci inebrianti, come succede in diversi comuni appunto dell'interno. Tutti spesso accompagnati dai suoni degli strumenti antichi, come avviene a Gavoi, dove c'è la sfilata dei tamburini, suonatori di tamburi, e comunque in tutti i paesi della Sardegna, dalla parte settentrionale a quella meridionale, durante la festa si assaporano le prelibatezze tipiche carnevalesche, la fava con lardo, e poi i dolci supistiti con sciappa. Quindi le maschere tradizionali ripercorrono momenti di vita agropastorale legati soprattutto al raccolto agrario tra le comunità delle Barbagie. Prima appunto si distinguevano soprattutto nel Medioevo le diverse Barbagie, avevamo dal nord verso sud la Barbagia di Lolai, la Barbagia di Belvì e la Barbagia di Seguro. Ancora adesso c'è questa suddivisione, ma prima aveva anche delle caratterizzazioni più marcate, anche perché poi c'erano anche, istituzionalmente erano diversificate e avevano proprio degli organismi, degli enti, tra virgolette, se possiamo usare questo termine, enti ante litteram che li governavano, soprattutto ricordiamo nel Medioevo. E quindi a Mamoiada sono protagonisti, dicevamo, i mammutoni, svestiti di pelle di pecora nera, con il viso coperto dalla maschera lignea di aspetto truce che nasconde l'identità appunto di chi la indossa. Si esibiscono in una danza ancestrale, quindi pertinente e riconducibile al mondo degli antenati, cadenzata dai campanacci caricati sulle spalle. Gli Isoadores, l'altra figura del carnevale di Mamoiada, che va insieme, in sintonia, in accordo con i Mamutones, hanno indosso un corpetto rosso e una maschera bianca, catturano Sasoka con la fune di cuoio. Catturano qualche spettatore, soprattutto catturano le donne per impetrare con questo loro gesto, che è un gesto di buon augurio, vogliono impetrare, tradizionalmente si voleva impetrare la fertilità. A Ottana invece le maschere principali, abbiamo detto, sono quella del boe, quindi la maschera taurina, insieme alla maschera di sembianze umane, il merdule. A Rotelli vanno in scena i Turpos, a Rotelli invece i protagonisti sono i Turpos, i ciechi vestiti e incappucciati con cappotti di erbacce nere, con i volti ricoperti di fuliggine ottenuta dal sughero bruciato durante la vestizione delle maschere. Simboleggiano il rapporto tra uomo e animale, tra padrone e servi. E poi un'altra maschera centrale nel carnevale sardo è quella del Sursu, orco o d'orso, che è presente ad esempio a Funi, e una testa di caprone con corna lunghe e un fazzoletto nero da donna. Quindi abbiamo detto tipica di Funi e di altri centri e di alcuni centri dell'Oristanese come quali Ulattirso e Samugheo, dove si anima una festa singolare di varie maschere tradizionali Si chiama appunto Amaimone, divinità protosarda. Altra peculiarità della Sardegna è il carnevale a cavallo, a Rasecare a Cadu, esibizioni equestri che celebrano appunto il cavallo, fulcro della vita agropastorale. E tra queste manifestazioni, appunto, dove si impiega il cavallo, ritto nella ripetizione di questo ritto, abbiamo Zaccarella Ennanti di Santo Lussurgiu, un comune del Montiferru, e poi abbiamo anche il carnevale con le pariglie a Bonorva, nel Milugu, e altre manifestazioni carnevalesche che prevedono appunto l'impiego del cavallo si svolgono a Benetutti, nel Goceano, e a Oniferi, nel Nuorese. Su tutte, naturalmente, spicca la Sartiglia di Oristano, la domenica di carnevale e il martedì grasso, quindi 2 giorni dopo, perché appunto ci sono questi due appuntamenti ogni anno per Oristano, quindi con la Sartiglia, dove un gruppo di cavalieri, 117 cavalieri guidati dal capo corsa sui componitori, tentano di infilzare con la spada, con la sciabola, la stella che si stemmata a metà di traverso nella via Duomo, appunto dove si svolge la giostra equestre. La giostra equestre che affonda le radici nei secoli passati e che probabilmente era già in uso nel Medioevo, ma allora era soprattutto un sistema, un modo per addestrare le milizie a cavallo, appunto, degli eserciti. La figura principe del carnevale di Oristano, i suoi componitori, il capocorsa, che viene scelto dai gremi. Abbiamo visto nelle precedenti puntate che la manifestazione della Sartiglia, la giostra equestre della Sartiglia Oristano, ha due gremi, due corporazioni che la organizzano annualmente, questo dai secoli passati. Sono il gremio dei contadini, che sono devoti a San Giovanni Battista, che organizzano la Sartiglia della Domenica di Carnevale, e nominano appunto i loro componitori, cui nome ufficialmente viene comunicato il 2 febbraio, giorno della Candelora. Praticamente faceva parte del rito proprio questo della comunicazione al popolo, dello svelamento del segreto, della scelta su cui era ricaduta la scelta del capo della corporazione, del gremio, farlo sapere, di comunicarlo il giorno della Candelora. Attualmente il giorno della Candelora c'è sempre la comunicazione ufficiale, però il nome della persona che è stato scelto per il ruolo di componitore si conosce già da qualche tempo, e questo per questioni organizzative. Mentre 2 giorni dopo, nel martedì di Carnevale, la giostra equestre verrà organizzata e viene gestita dal gremio dei falegnami, che sono devoti a San Giuseppe. Anche in questo caso il capo della corporazione comunica sempre il giorno della Candelora. Dopo la messa, a cui assistono i dirigenti del gremio in cattedrale, alla cattedrale di Oristano, svela appunto il nome dei suoi componitori, che comanderà la corsa del martedì grasso a Oristano, sempre nella via Duomo. Dopo, naturalmente, la bravura è quella di infilzare il maggior numero di stelle, che è anche un elemento di buon augurio per le buone sorti della comunità, soprattutto per l'abbondanza dei raccolti agrari. La Sartiglia di Oristano ha dietro un rito importante sotto l'aspetto proprio anche dei momenti che la precedono, e forse quello centrale e più celebrato, a parte il momento della corsa, è quello della vestizione, che è quasi un atto sacro, c'è una ritualità quasi sacra, perché si svolge nella sede del gremio. La domenica nella sede del gremio dei contadini e il martedì nella sede del gremio dei falegnami. E la vestizione, proprio, ripetiamo, è un momento molto particolare che viene rivissuto, riproposto secondo dei ritmi, secondo, diciamo, dei modi che rimangono intatti e mutati nel tempo, e il componitore assume come le sembianze di un semidio nella credenza popolare, nella considerazione popolare di Oristano e appunto degli organizzatori della Sartiglia, tanto che appena arriva nella sede del gremio per la vestizione, in pantaloncini e maglietta, viene sistemato sopra un tavolo, già mesita, da dove non deve proprio scendere finché appunto la vestizione non è completata e non sarà fatto salire in groppa al cavallo che lo porterà poi via Duomo per la Sartiglia. E poi a vestirlo sono Masaiedas, che sono delle ragazze che fanno parte del gremio, che sono guidate da Esamastra Massaia, che conoscono appunto i sistemi, i trucchi di vestizione della maschera su componitore. La maschera facciale è una maschera androgina, quindi non è né uomo né donna, oppure un po' di tutti e due. E lui, il signore della festa, uomo e donna allo stesso tempo, né femmina né maschio, su componitori nasce nel corso di una vestizione pubblica, celebrata, come abbiamo detto, da ragazze che indossano costumi antichi. La Sartiglia comincia con la vestizione del capocorso, appunto, uno dei riti più impenetrabili della tradizione sarda. Un tempo il diritto di essere scelto come componitori era appannaggio unicamente dei nobili oristanesi. La prima donna componitori sarà nel 73 Annadina Cozzoli. Ogni momento è scandito dal ritmo dei tamburini e dei trombettieri della Sartiglia. Ogni passo ha il suo significato, viene tramandato da secoli e imparato a memoria. Il suono dei tamburi e gli squilli delle trombe hanno inoltre una funzione di sicurezza, avvisano infatti della discesa in pista di un cavaliere, invitando così a sgombrare il percorso per evitare incidenti. Dal 1861 i trombettieri suonano le prime sei note dell'inno del Regno d'Italia, come da Regio Decreto del 1861, l'anno appunto dell'Unità d'Italia, che fu voluto da Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele II, il re che fu il primo a indire la Sartiglia come festa nazionale sarda. Ci sono i ritmi proprio che vengono eseguiti dai tamburini e dai trombettieri della Sartiglia di Oristano. Il primo è su passo dei su componitori. Viene suonato durante la vestizione, durante la cerimonia d'incrocio delle spade, nella via Duomo sotto la stella, nel punto dove è appesa la stella al filo, e poi quando il componitore riporta la spada al gremio e prende il suo stocco per provare ancora a centrare la stella. Sul passo di strada, eseguito durante la sfilata e accompagna il capocorsa dalla casa dei Sobraio Maiore, o Dusu Maiorale in capo, sono i due comandanti, i due capi dei rispettivi gremi, Sobraio Maiore, il capo del gremio dei contadini, quindi che sono devoti a San Giovanni Battista, e Dusu Maiorale del capo, è il capo del gremio dei falegnami, gremio che è appunto devoto a San Giuseppe. Il passo delle strade è eseguito durante la sfilata e accompagna il capocorso dalla casa, abbiamo detto, dalla casa del Sobraio Maiore, o Dusu Maiorale in capo, sino al luogo in cui avviene la vestizione, e poi dalla vestizione alla via Duomo dove si svolge la corsa. Mentre il su passo dei sagelli viene eseguito quando scende in pista la su secondo componi, che è l'aiutante dei su componitori. Il su passo dei trese accompagna la discesa dei su terzo componi, che è un altro aiutante in campo dei su componitori. Altra sinfonia è quella dei su passo dei altri componi. Accompagna il percorso del capocorso dell'altro gremio che si porta alla partenza. Sul passo dei Sbacchettas invece accompagna su componitori che si reca dal presidente del gremio per ricevere Sapippia de Maio, che è il bouquet di fiori con cui su componitori benedice la folla, chiudendo così la corsa alla stella. Per concludere abbiamo Giacarrela, si esegue prima che inizi la vestizione dei su componitori, durante la discesa dei cavalieri alla stella, durante le pariglie acrobatiche, infine quando su componitori sveste la maschera. Con queste ultime note sulla Sartiglia di Oristano, chiudiamo questa puntata dedicata al carnevale in Sardegna. Nascosti in piena vista le maschere tradizionali della Sardegna e da Radio Rama Sound, torneremo ancora per un'altra puntata per ricordare ancora alcuni dei carnevali di cui abbiamo già trattato per evidenziarne altri elementi di singolarità e di particolarità, soprattutto quelli più conosciuti che abbiamo visto sono quelli della Barbagia, quelli del Morese, ma anche di altre zone dell'isola, soprattutto della provincia di Oristano, i carnevali I cui riti, le cui manifestazioni traggono origine dagli antichi riti propiziatori di epoca pagana, di età pagana, quando si danzava intorno al falò, si svolgevano appunto queste danze intorno al falò per ingraziarsi Dionisio, il dio della vegetazione, il dio che ciclicamente muore e rinasce come la vegetazione, per mettere i presupposti sotto l'aspetto spirituale per un raccolto abbondante che desse sostentamento alle necessità della popolazione. Quindi da Radio Rama Sound di Tortoli, Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto, un caro saluto, a risentirci.